Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Nada continua. E o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita, muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, tuas duas de acrobata mulata, tua batata da perna moderna, trupe em trepe tem que flui. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa trans é quase luz forte demais. Parece por tudo a prova, parece fogo, parece, parece paz. Parece paz, pletora de alegria, um show de Jorge Benjor. Dentro de nós é muito, é grande, é total. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Meu canto esconde-se como um bando de curdos na montanha. Na minha testa caem, vem colar-se plumas de um velho cocar. Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano. Cuspo chicletes do ódio no esgoto exposto do Leblon, mas retribuo a piscadela do garoto de frete do Trianon. Eu sei o que é bom. Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. It seems that something has gone out of order, out of the world order. It seems that something has gone out of order, out of the world order. Alguma coisa está fora da ordem.
E alle 11:34 minuti un buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini. Come ogni anno il giorno di Santo Stefano, quindi il 26 dicembre, parliamo di cinema, insomma sono giorni di feste, giorni di cinema, giorni con un po' più di tempo da passare con la famiglia o senza la famiglia, chiusi in una sala cinematografica. Abbiamo aperto con Caetano Veloso, Fora da Ordem, che fa parte, oltre a essere un grande cantautore brasiliano, questa canzone fa parte anche della colonna sonora Io sono ancora qui di Walter Salles, film che ha vinto l'Oscar come miglior film internazionale. Ho messo questa canzone perché in questo spazio, in questa ora insieme, parleremo anche di alcuni film dell'anno per alcuni amici che ogni 26 dicembre sono con noi al telefono, come oggi per esempio Pedro Armocida. Buongiorno.
Ciao, ciao Barbara, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno Pedro, poi tra poco sentiremo anche Stefania Ulivi in questa prima parte di, appunto, di questo speciale dedicato ai film dell'anno o anche ai film che sono ancora in sala. E proprio da qui partirei, Pedro, con te, uno perché ci sono un po' di dati da dare, tu praticamente tutte le stagioni, tutto l'anno raccogli i dati del box office, insomma li posti anche sulla tua pagina Facebook ogni settimana, quindi insomma hai abbastanza in mano i numeri cinematografici di questa annata, di questa stagione cinematografica. E poi vabbè, insomma, ieri è uscito il film, non so dire se tutti aspettavano, però insomma qualcuno, quelli che sono andati a vederlo, che sono tanti, insomma proprio arrivato da pochissimo il dato, un dato altissimo, 5,6 milioni di incassi più o meno, l'esordio di Checco Zalone. Però lasciate la parola a Pedro per dare un po' una ventagliata di quello che è stata questa annata cinematografica.
Sì, non fare la snob con Zalone, che sennò ti fulmina il prossimo film.
Non ho detto niente. Tra l'altro domani, lo dico già adesso, nella puntata di Chassis di domani, ascolteremo anche qualche breve estratto dalla conferenza stampa che ha rilasciato in reti unificate tra Milano e Roma,
in cui si augurava che morissimo noi tutti i giornalisti.
Ecco, esatto, infatti sempre con tanta simpatia per tutti.
No, perché lui soffre molto le conferenze stampa, è curiosa questa cosa.
Ma perché erano vestiti uguali? Erano tutte e due, pantalone bianco, maglione nero, giacca nera. Perché? Lui e Gennaro Nunziante.
Nunziante, diciamo, citava Abel Ferrara, il cattivo tenente, e che Cozzalone invece era angosciato dai giornalisti e quindi dice: faccio un film ogni 5 anni per vedervi di meno e spero che in questi 5 anni moriate tutti. Quindi siamo rimasti un po' così, però l'abbiamo presa, dai, in maniera molto
molto filosofica, molto sportiva.
Sì, qualcuno avrà pensato e viceversa, no? Come si specchio riflesso, queste cose qua. Comunque no, adesso a parte gli scherzi, sicuramente però quella battuta che è apparsa un po' fuori luogo, ma non perché attaccasse noi giornalisti come corporazione iscritti all'ordine dei giornalisti, ma evidenziava che c'è comunque una tensione, perché è cambiato tutto anche rispetto a Tolo Tolo quando era uscito, ricordiamoci, all'inizio del 2020. La sua corsa poi si era, ha fatto un caso pazzesco, ma la sua corsa si era un po' fermata perché poi c'è stato il confinamento, ricordiamoci questa parola orripilante, e quindi però in 5 anni è cambiato un po' tutto, quindi la tensione, le aspettative su di lui sono altissime, secondo me un pochino si capiva da quell'incontro, e quindi perché su di lui, diciamo, l'industria punta tutto. Il fatto che reggano il cinema, questo poi soprattutto.
Eh sì, gli danno forse una responsabilità un po' troppo grande. Capisco, capito, che questo peso gli sia un po' sulle spalle.
e anche se, sulle spalle senza l'es. E quindi vabbè, però diciamo adesso si sapeva rispetto alle prenotazioni e tutto quanto che sarebbe stato un grande incasso. Certo, questi 5,6 milioni di euro e poi qualcosa di più, perché Cinetel, che è la società che gestisce i dati del cinema, copre tipo il 98%. Comunque vabbè, anche un pochino di più, è un dato per il 25 di dicembre è assolutamente straordinario, il migliore esordio di sempre di un film italiano il 25 dicembre, però appunto sono 5,6 milioni di euro. A Capodanno, quando usciva il 1 gennaio, Quo Vado aveva fatto i 7,3 e Tolo Tolo 8,8, ma il giorno di Capodanno è il giorno più redditizio dell'anno, e quindi in questo momento Zalone è partito leggermente, cioè un pochino peggio degli altri due, ma non è questo quello il dato che, su cui bisognerà vedere, ma appunto i prossimi giorni. Ma per arrivare a cifre, appunto, parliamo di 46 milioni di euro di Tolo Tolo, che furono considerati quasi un come dire, far ridere, no? Quasi come Zalone è finito, invece il film è andato benissimo. E però appunto su di lui, ecco, è come se fallisse Zalone, che cade l'intero cinema italiano. Questo è un po' un'esagerazione.
Sì, è un po' troppo, anche perché poi il cinema italiano quest'anno, tutto sommato, ha avuto dei titoli anche un po' molto a sorpresa, tipo quello, penso, a Francesco Sossai con Le città di pianura, ma ce ne sono anche, certo, molti altri. Se vogliamo dare un'occhiata anche a quelli, dati alla mano.
E certo, perché l'anno, diciamo, il 2025, che oramai si sta per concludere, si concluderà o in linea o un pochino meglio il 2024. Adesso appunto bisogna vedere, proprio questi giorni sono decisivi, perché si infilano, no, delle c'è anche il box office di cui mi occupo per Cinecittà News, non perché sono un pazzo, Barbara.
Beh, vabbè, ma guarda che anche quello sarebbe nobilissimo, eh.
No, scherzo. No, però lo faccio, diciamo, anche per lavoro. Ecco, il box office, sai, i dati non sono mai assoluti, perché adesso abbiamo dei giorni, il venerdì 26 è buono, perché venerdì è comunque festivo, poi domani è sabato, di nuovo festivo, domenica, cioè si infilano a volte col calendario delle giornate e degli anni più ecco, felici, quindi è sempre difficile fare questi raffronti. Detto questo, appunto l'anno finirà meglio del 2024, certamente siamo sempre indietro rispetto alla prepandemia, ma quindi al 2019, ma questo è un dato ormai che purtroppo si sta un po' stabilizzando, che è successo qualcosa, soprattutto nel pubblico più grande, chiamiamolo così, dei più adulti, che sono tornati meno al cinema in questi anni. Questo è un dato ormai, mentre i giovani, i ragazzi sono quelli che tengono in piedi il sistema delle sale, che se ne pensi, perché spesso si pensa che invece i giovani non vanno al cinema, invece per alcuni film, pensiamo appunto, se tu volevi guardare un'occhiata a tutto l'anno, il primo titolo è di quest'anno, è Lilo e Stitch, che ha incassato 22 milioni e rotti di euro, perché chiaramente i bambini portano con sé gli adulti anche al cinema, quindi un biglietto di un bambino per un film d'animazione vale poi come 2-3 biglietti, quindi è lì che c'è lo zoccolo duro. Per esempio Zootropolis, che è ancora
in sala,
che è ancora in sala, e che appunto adesso sta a 14 milioni di euro, il terzo titolo dell'anno dopo Follemente, che sta a 17, quindi abbiamo un anno in cui il secondo titolo italiano, il secondo titolo in classifica è un film italiano, Follemente di Paolo Genovese. Ecco, anche Zootropolis 2 ha una lunga corsa, perché in queste vacanze non ci sono forti titoli di animazione che possono contrapporsi. C'è un film che ho visto anche lì per recensirlo in sala, che secondo me è molto carino, che è Un topolino sotto l'albero, che è un film di misto di animazione di live action norvegese. E però chiaramente fanno dei numeri buoni, ma molto più piccoli chiaramente di Zootropolis 2. E poi in questo anno in cui appunto Lilo e Stitch al primo posto, Follemente al secondo, Zootropolis 2 al terzo, al quarto posto un film Minecraft, al quinto posto Jurassic World e al sesto, ecco, Avatar Fuoco e Cenere, che si affaccia.
Ecco, infatti, che è uscito settimana scorsa, insomma, anche questo è da pochissimo, sì, fuori.
Sì. Beh, ha fatto 10 milioni e mezzo anche lui in pochissimi giorni, e quest'annata, ecco, un titolo che è un po' dimenticato, perché poi tendiamo un po' a dimenticare le cose. Il settimo titolo maggiore incasso generale dell'anno è Diamanti di Ospetek, con 9 milioni e 8, quindi un risultato importantissimo per Ospetek, che appunto non è la solita, come dire, commedia, perché è all'ottavo posto. Cioè, non la solita commedia, ma un film molto strano, che Io sono la fine del mondo, quindi con Angelo Dura, 9 milioni.
Ah, è vero, completamente rimosso, è vero, quella sorpresa.
Sì, perché se sempre queste cose un po' da addetti ai lavori, che magari il pubblico non sa, nel senso che noi tutti i film in genere li vediamo in anteprime stampa qualche giorno prima o settimane prima, invece Io sono la fine del mondo non fecero nessun tipo di proiezione stampa, quindi ad andare a vedere il giorno in cui uscì, giovedì, non so quando, all'inizio dell'anno, in sala pochissimi la sera, di un giorno normale, e capì che comunque questo film aveva qualcosa, anche perché lo vide mia madre e rise molto, quindi
beh, di solito, esatto, sono un po' i punti di riferimento.
È un'aspettatrice tra virgolette media, ed è quella che mi ha, come dire, incanalato al cinema, l'amore per il cinema. La uso sempre come cartina di tornasole, perché è un film in cui prendevano in giro gli anziani, poi in qualche modo il rapporto dei figli con i genitori in maniera molto cattiva, e quindi ecco, Angelo Duro ha fatto il botto. Ricordiamo che è diretto da Gennaro Nunziante, Io sono la fine,
sì,
del mondo,
esatto,
come Buon Cammino, con Checco Zalone, e dopo che ha fatto la pausa da regista di Tolotolo è tornato a lavorare con Gennaro Nunziante, che effettivamente con Paolo Genovese e Riccardo Milani in qualche modo sono i tre autori, i tre registi che sono i, chiamiamoli, remedia della commedia all'italiana o italiana di oggi.
Pedro, questo vabbè è un po' un bilancio di quello che è stata l'annata cinematografica, tra poco parleremo anche dei film, dei tuoi film dell'anno e il consiglio che si può andare a vedere al cinema, perché comunque ci sono ancora molti film in sala. C'è un altro film che io annovero, visto che adesso sto facendo anche la mia mini classifica, perché ho messo Io sono ancora qui, che appunto ha vinto l'Oscar come film brasiliano quest'anno, insomma nel 2025. Un altro film che io considero e che mi è piaciuto molto è stato E Complete Unknown, il film su Bob Dylan. Tra l'altro c'è stato anche il film su Bruce Springsteen quest'anno, quindi quest'anno è stato un anno anche un po' di icone musicali. Metto un brano cantato da Timothée Chalamet per il film, vabbè, un grande classico di Bob Dylan, Blowing in the Wind, però con la voce di Timothée Chalamet, che in effetti è quasi difficile da riconoscere. Ha fatto un lavoro pazzesco sulla voce, insomma è stato riconosciuto anche dai più grandi fan di Bob Dylan. E intanto cerco Stefania. Stai lì, tu Pedro, non te ne andare.
No. Ciao.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head, pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
La voce di Timothée Chalamet. Sono le 11:47 minuti, questa è Radio Popolare, lo speciale cinema per Santo Stefano. Santo Stefano e anche Santa Stefania, tanti auguri a Stefania Ulivi, buongiorno.
Buongiorno, grazie, ciao Barbara, buongiorno a tutti e a tutte.
E anche a te, come tradizione ogni anno per il tuo onomastico ti portiamo via qualche minuto, quindi vi ringrazio sia te che Pedro.
Che di festeggiarlo, pensare ai film, dai.
Sì, questo è vero. E prima di chiedere anche a Pedro, che è ancora collegato, se non è caduta la linea, Pedro, ci sei ancora?
Sono
sì,
qui, sono
okay.
Qui,
io sono ancora qui, citando ancora.
Sempre.
Io sono. Infatti, giustamente, però San Pedro invece non so quando sia, ma lo...
Come no, il 29 giugno.
29 giugno, allora ti chiameremo, faremo una puntata speciale per San Pedro.
Gli auguri.
Esatto. Stefania, volevo anche da te, insomma, a te un commento sui dati che abbiamo appena raccontato e spiegato di quest'anno sui film più visti. Se vuoi fare tu dare un commento, ma giusto così, per dire... Cosa ne pensi?
I film più visti, ma alla luce degli incassi di oggi?
Agli incassi di oggi, sì, anche agli incassi di oggi. Insomma, abbiamo aperto, non volevamo aprire, poi mi ha dato subito della snob, Pedro, però abbiamo aperto con Zalone. E quindi sì, te tocca.
No, insomma, diciamo che appunto per continuare la battuta che ha fatto Zalone, a questo punto diceva, si sperava che il 26 Cameron si svegliasse dicendo che cazzo è questo Zalone.
È vero.
E, vabbè, insomma, diciamo un'occupazione militare visto il numero di schermi in cui è stato programmato, però insomma poi noi comunque siamo felici quando la gente va al cinema, prima di tutto perché le sale vivono, anche se poi è sempre bene lasciare spazio anche, come dire, a altri titoli. E però sì, insomma, a parte che vabbè, che c'è un momento proprio di trionfo della Puglia di Gennaro Nuziante, perché tra tra Checco Zalone e anche Pio Amedeo, che è andato benissimo, che insomma sono passati attraverso la sua cura. Volendo si può osservare questo, però io penso che sia stato un anno in cui sono state premiate molto, e Pedro, che è stato a Sorrento le giornate professionali, delle sale che hanno fatto delle politiche molto attente anche al cinema d'autore e all'avvicinamento, diciamo, del pubblico a titoli che non sono quelli più pubblicizzati, sono stati molto premiati, per cui in realtà è un anno in cui che andrà molto studiato, perché non è vero che la fruizione del cinema in sala è morta, sono andati bene dei film di cui adesso anche parleremo, e c'è spazio per la diversità, che di questi tempi è un valore molto importante.
Sì, certamente, questo sicuro. E, in effetti volevo anche, appunto, con voi, vabbè, noi ce lo siamo detti fuori onda, però ogni anno anche a voi chiedo qual è stato il film che avete amato di più e poi un consiglio di qualcosa da vedere ancora in sala, escluso Zalone. E, beh, tra l'altro c'è anche Norimberga ancora in sala, che è un altro film abbastanza potente. Cominciamo da te, Pedro.
Allora, la top 10 la faccio per altre riviste e mi mette sempre in difficoltà, perché tu hai nominato, appunto, Io sono ancora qui, che ho dimenticato, quindi adesso faccio bloccare le rotative.
Ecco, esatto.
di tutto torniamo indietro. No, è sicuramente uno dei film anche quelli dell'anno. Io, quando mi chiedono quest'anno proprio un solo titolo, a parte i primi 10, un solo titolo, io che è uscito per l'inizio dell'anno, poi non tende a dimenticarsi, è Here di Robert Zemeckis, come per me film dell'anno. Sento un silenzio mortale, no?
No, ci sono. Tra l'altro, no, sai, tra l'altro anche qui, guarda, hai parlato di Here, eh? Guarda, stai lì un attimo, dalla colonna sonora, qualche secondo. Va bene, ti lascio il sottofondo, no. Vai pure.
Ah, ok, perfetto. No, vabbè, quindi ecco, quello è uno dei film dell'anno, secondo me, con The Brutalist, Emilia Perez. Ho messo anche in ordine di apparizione, nel senso di gradimento, dopo Avatar, Fuoco e Cenere, che mi è piaciuto tantissimo, poi Una battaglia dopo l'altra. Volvereis, che è un film spagnolo secondo me straordinario, mi piaceva che ci fosse anche un po' di Spagna in questa top 10, e Orfeo, Virgilio Vidoresi, grandissimo film, esordio al cinema. Pomeriggi di solitudine, House of Dynamite e Le città di pianura, questa è la mia top 10, però poi...
Ma ne hai detti 10? No. Non ne hai detti 10?
Sì, ho detto 10.
Ne hai detti 10?
Spero di sì, 2.
Ti sei dimenticato Una battaglia dopo l'altra?
No, l'ho messo.
Ah, l'hai messo?
Tra Avatar e Wolverine.
Ah, ok. No, tra l'altro, no, mi sono distratto un attimo perché avevo anche uno stacco dal film Orfeo di Virgilio Verloresi, quando è venuto qui a trovarci in studio, abbiamo parlato con lui del film e messo la musica, adesso se la cerco, se la trovo te la metto. Stefania, in realtà io non avevo chiesto una top 10, però...
Ma diciamo che Pedro...
Però Pedro fa le cose in grande sempre.
In grande. E va bene così, perché almeno, come dire, ripassiamo i titoli che abbiamo amato.
Ma sì, infatti.
No, io guarda, allora rispondo con un non so se poker o
cibo. No, ma puoi dirne anche di più se vuoi, ne hai facoltà.
Ragazzi, allora no, io assolutamente sono film che hanno un filo conduttore strano, ma che poi dirò, che sono Un semplice incidente di Jafar Panahi, La voce di Rajab di Qatar Binania, e Sinner, che a me è piaciuto tantissimo, anche se in Italia è passato veramente così come una meteora, e Io sono ancora qui e Giovani Madri dei Dardenne, che sono cinque titoli, giusto?
Sì. Beh, tra l'altro Giovani Madri fino a poco fa era al cinema, purtroppo, esatto, credo che l'abbiano già levato.
Il semplice incidente è ancora al cinema.
Sì.
E sono un film che in maniera diversissima, da latitudini diverse, su argomenti diversi, hanno la potenza del miglior cinema politico, nel senso molto lato, cioè di riuscire a fare grande cinema con mezzi e visioni e sguardi diversi su cose che sono molto legate alla nostra contemporaneità, anche nel caso di Io sono ancora qui, che racconta una storia del passato, e per cui sono film che mi hanno veramente tutti riconciliato rispetto all'idea di quanto il cinema riesce a essere rilevante nel nostro presente e quanto si possa fare grande cinema, nel caso per esempio della voce di Rajab, su qualche cosa che pensiamo di conoscere già e che nello scorrere delle nostre giornate frenetiche, come dire, l'orrore di certe cose che rompono e poi dopo viene sorpassato da altro, invece il cinema riesce a rimettere al centro la riflessione su quello che stiamo vivendo, ecco, per cui sono cinque film veramente straconsigliati.
Sì, tu hai citato anche Jafar Panahi, un semplice incidente, che ha vinto appunto il Leone d'Oro quest'anno, cosa che purtroppo non è successa per The Voice.
La Palma d'Oro, cosa che non è successa.
La Palma d'Oro, scusa.
Cannes e Venezia, come dire, la giuria di Cannes ha avuto secondo me il coraggio che la giuria di Venezia non ha.
Esatto, esattamente. Però vabbè, insomma, sono tutti e due film che tutto sommato hanno avuto l'eco che meritavano, come dicevi, Jafar Panahi ancora al cinema, quindi consigliamo assolutamente di andare a vederlo in questi
sono
giorni.
Tutti, quando dicevo prima di film che hanno avuto dei riscontri di sale importanti, questi qui sono effettivamente così, cioè sono andati bene, sono andati entrambi, hanno superato le aspettative dei distributori italiani.
Ho trovato lo stacco di Orfeo, lo metto un attimo giusto così ricordiamo questo film che tra l'altro, Pedro, se non sbaglio, ha ancora alcune proiezioni così random in giro per l'Italia,
sì.
Perché poi Virgilio l'ha accompagnato un po' dappertutto.
Esatto.
Sì, è stata una sorpresa perché poi nasce un po' dal disegno, è un film che sembra disegnato ma in realtà è recitato ed è veramente una storia, una ripresa appunto dell'Orfeo che secondo te andrà in piattaforma, Pedro? Ne sapete anche Stefania se sai qualcosa su...
No, sicuramente sì, in questo momento non lo so ancora, però come dici tu vedo che lo distribuisce questa casa di distribuzione piccola ma guarita che si chiama Double Line, e tipo a Verona domenica 28 dicembre la sera c'è. E io, se posso sottolineare il fatto che si tratta di un esordio alla lungometraggio di Virgilio Villoresi, che è uno dei nostri più grandi autori di animazione, con Simone Massi, Donato Sansone, poi faccio torto a qualcun altro, ma comunque ecco, Rack, vabbè, c'è un gruppo di autori di animazione italiana secondo me molto, molto importante, ma è un'opera prima. E quindi ci tenevo a dire, visto che anche si è nominato per esempio la voce di Indra Jab, che è diretta da una regista, che ci sono stati due film, uno ancora in sala che si chiama Gioia Mia, sì, di Margherita Spampinato, che è un film bellissimo, no, per appunto d'esordio, ma anche un film, diciamo, come dire, non una meteora, ma un film che ha attraversato le sale in giro per l'Italia accompagnato dall'autrice, che Mangia di Anna Piscopo. E ecco, c'è molta vitalità in questi tre film, questi tre esordi, Orfeo, Gioia Mia e Mangia, una diversa vitalità, sono completamente differenti uno dall'altro, e secondo me ecco, può essere un buon viatico per sperare appunto anche in un futuro per il cinema italiano così più prospero.
Soprattutto io condivido assolutamente quanto appena detto Pedro, soprattutto perché non somigliano a niente. Questo è veramente la cosa più bella, cioè quando parliamo di sorpresa è questo, che non è alla maniera di, come delle volte anche con le migliori intenzioni, alcune opere di giovani autori riconosci, come dire, quantomeno il percorso di formazione, e invece chapeau.
Vi tengo ancora veramente un paio di minuti, vi faccio prima sentire una canzone, insomma un audio, che poi è una sigla alla fine.
Parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo.
Immagino che l'abbiate riconosciuta.
Certo, ti maledirò perché quando l'abbiamo sentita nella sigla dell'Arte della Gioia per giorni e giorni l'ho cantata. adesso alla fine.
Volevo, allora, vabbè, stiamo parlando ovviamente di una serie TV di grande successo, c'è stato appunto L'arte della gioia, c'è stato M, tra poco arriverà Portobello, insomma ci sono varie serie italiane, anche a firma femminile, tu prima hai citato appunto Margherita Spampinato per Gioia Mia, ma ci sono stati molti film, Aura del Pero, insomma molti film finalmente a firma femminile, non è che per forza dobbiamo fare la quota rosa, però caspita, vediamo grandi film, Ludovica Rampoldi con Una breve storia d'amore, insomma finalmente. Volevo un commento da Stefania questa volta su questa, non so se dire nuova ondata perché mi fa qualsiasi termine mi fa ridere, però bisogna prenderne atto.
Beh, diciamo, è un percorso lungo che è cominciato tantissimo tempo fa. Il problema, si è sempre detto, cioè, insomma, è un po' come la cosa nei gialli, follow the money. Il problema è che quando poi, come dire, si riesce ad accedere a dei finanziamenti, si riesce ad avere, cioè, abbiamo citato anche persone che hanno dei percorsi anche molto complessi, nel caso per esempio di Ludovica Rampoldi, è una sceneggiatrice di grandissimo successo e prima di avere in qualche modo la possibilità di fare il suo film ce l'ha messo, che evidentemente era un desiderio che aveva da tempo, per cui i percorsi sono tortuosi, l'approdo spesso è felice e dunque è qualcosa di molto significativo, che è qualcosa che poi non sta succedendo da noi. Come al solito le cose sono sempre un po' in ritardo e un po' più faticose, però anche tutto il fenomeno che abbiamo visto nell'ultimo decennio, per come dire, dare una definizione di tempo, di attrici che sono passate alla regia, dà l'idea di persone che si muovono nel mondo del cinema in vesti diverse e che hanno sentito il bisogno e hanno trovato il modo di raccontare le loro storie, per cui questo ne parliamo da tempo, adesso finalmente vediamo i frutti.
Ovviamente non volevo far tacere Pedro in quanto maschio, no. Ma so che tu hai citato proprio Margherita Spampinato, per cui comunque, e poi so che con Pesaro, con il Festival di Cinema di Pesaro, sei sempre molto attento, certo, alla presenza di nuove voci, di nuovi sguardi.
Ricordiamo che Ludovica Rampoldi è in un momento in cui sono uscite tante cose, tra cui una, la
Maestro, con Primavera.
Adesso è in sala, adesso è uscito appunto Primavera di Micheletto con la sceneggiatura anche di Ludovica Rampoldi, è un film secondo me anche quello molto bello, e quindi diciamo Ludovica Rampoldi Uber Alles, ecco.
Beh, intanto Stefania Ulivi, Pedro Armocida, io vi ringrazio, se riuscite restate all'ascolto perché adesso parleremo di un grande libro che si chiama MM Milano Movies, curato da Gianni Biondillo, in cui tante voci prevalentemente milanesi, lo dico soprattutto a Stefania che da qui arriva, raccontano il cinema di Milano. Non so se avete visto questo volume enorme già in giro nelle librerie, però non solo i milanesi, anche i romani lo consiglio.
Il mio raccolto, evviva!
Tanti auguri ancora, ci sentiamo presto e grazie come
visioni,
sempre.
Andate al cinema.
Un saluto.
Ciao, grazie, ciao.
Pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.
Chi è sulla scigliera? Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori, che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di dentro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rime.
Portami dove non passa nessuno, baciami.
Perché l'inquinamento è a È inutile smettere di fumare per le siringhe e i mozziconi che trovi nei prati, che è come bere gratis. Amo Milano perché ha solo difetti, siamo venuti tutti a viverci difatti. Amo Milano perché che vuoi farci? L'hanno cantata Dalla, Battiato, gli Annacci. Amo Milano per la cellula salafita, che poi era solo un allergico alla vita. Amo Milano perché la notte alle tre c'è chi fa l'aperitivo punte mes con cuvée. Amo Milano perché nessuno ti saluta, qualcuno ti valuta ma nessuno ti aiuta. E se provi a parlare dialetto si volta il resto del mondo e chiede chi hai detto. Che di notte mi emoziona come un amore grande che non funziona, bella da tagliarsi le vene in navigli per non fare sfigurare Venezia e Parigi. Ma tutto vale niente anche se costa caro e non vedi le stelle per la nebbia, per la fila planetario. Cinema de sé, cinema design. Amo Milano per quei e che lavoro fai? Per gli zanza e le zanzare che ti portano via ciò che hai di personale. Amo Milano perché è un gesto di sfida al benessere, l'amianto è pure sulle fototessere. Amo Milano perché è un insieme di plagi e ovunque ti giri le lapidi per le stragi. Amo Milano perché non ci vivo più e il secondo cognome più diffuso è...
minuti, sempre sulle frequenze di Radio Popolare, in questo speciale dedicato al cinema di Santo Stefano, 26 dicembre 2025. Forse lo avete capito, vabbè, l'abbiamo già detto già a inizio trasmissione, che avremmo parlato di Milano e di cinema. MM Milano Movies, il libro che ha curato, libro, chiamarlo libro è difficile perché è veramente un volume, un tomo gigantesco, l'editore è About Cities, con una grande cartina della metropolitana, insomma l'idea è un po' quella. Io intanto saluto Gianni Biondillo, buongiorno Gianni.
Buongiorno a tutti voi, ciao a tutti.
Ciao, bentornato tra di noi qui sulle frequenze di Radio Popolare in un giorno di festa, grazie anzi per dedicarci questo tempo e soprattutto grazie per averci dedicato questo libro che ha tutte le linee della metropolitana milanese, dalla lilla, la rossa, la blu, insomma tutte, e ognuna di queste è una tappa di racconto su la nostra città, con firme che vanno da Gianni Canova, Paolo Mereghetti, Maurizio Nichetti, insomma ci sono Paolo Vari, Matteo Pavesi, Marina Pierri, adesso non li dico tutti ma sono tanti e tante, che raccontano il cinema milanese, o meglio come Milano si è prestata al cinema. Allora, la prima domanda è intanto come mai un libro così grande, e mi verrebbe la domanda è retorica, era necessario?
Allora, era necessario, il libro è grande anche perché ho fatto tutto un lavoro di ricerca negli archivi storici di un sacco di materiali fotografici assolutamente inediti e che meritavano di essere visti alla giusta dimensione, insomma. Ci sono delle foto, secondo me, strepitose. Mi permetto di parlarne bene perché non le ho fatte io.
Beh, sarebbe anche brutto parlare male comunque di un proprio lavoro.
No, è vero. Non so, un Luchino Visconti che riprende Rocco e i suoi fratelli, cioè delle foto veramente
sì,
meravigliose.
È vero.
E poi un grande, abbiamo fatto, perché questo è giocosamente in copertina, non ho messo a cura di, ma ho messo a regia di Gianni sì. Biondillo. È veramente un lavoro collettivo, cioè un'opera a cui io, è una passione insomma che mi porto dietro da tantissimo tempo, sul suo racconto del cinema a Milano, perché sai il problema sostanziale è questo: il cinema nel mondo, il cinema italiano nel mondo è, come dire, romanocentrico, cioè tutto si fa a Roma, dalla volontà del mascellone di Benito, insomma, no? Che accentrò tutto a Roma, il centro sperimentale, l'EIAR, l'Istituto Luce, cioè tutti perché gli servivano come strumenti di propaganda, ovviamente. Poi, finita la Seconda Guerra Mondiale, ormai era tutto lì, Cinecittà, eccetera, eccetera, e quindi ha continuato ad essere il racconto dell'Italia, e ha continuato ad essere un racconto sostanzialmente romanocentrico. Quindi, in un certo senso, Milano un po' si è vista scippare, perché Milano è stata una grande capitale del muto, del cinema muto, avevamo i più grandi stabilimenti cinematografici del mondo, più grandi ancora di quelli di Hollywood, quando producevamo film muti, insomma. E tutta questa storia era un po' da raccontare, perché Milano spesso viene raccontata per luoghi comuni: la città fredda, la città inospitale, la città senza cuore, il posto più bello di Milano è la stazione centrale, perché da lì puoi tornare giù a Roma, ecco, tutta questa roba qui, tutta questa retorica antimilanese mi dava un certo fastidio, anche perché c'è tutto un percorso del racconto della città, spesso non inaspettato, fatto anche, abbiamo avuto anche dei grandissimi capolavori che hanno raccontato a Milano, che aveva bisogno, secondo me, di essere messo in luce, non soltanto Rocco e i suoi fratelli o Miracolo a Milano, ma anche quel divertentissimo Totò Peppino la mala femmina, con questa, appunto, questa idea stereotipata della città raccontata in maniera geniale da quei due grandissimi comici. E poi io ho trovato anche un bandolo della matassa, un filo rosso che collega insieme tutta questa narrazione, che è l'umorismo stralunato dei milanesi, mai volgare, è un umorismo che viene da lontano, insomma, da Dario Fo, da Enzo Iannacci, e che porta fino a Aldo, Giovanni e Giacomo, insomma. Ecco, tutto questo mi sembrava interessante poter raccontare in questo,
in queste tappe della metropolitana. Tu parti dal 1900 con i film di Luca Comerio, tra l'altro restaurati dalla Cineteca Italiana, c'è anche poi una parte dedicata alla Cineteca Italiana con Matteo Pavesi, e poi vai avanti 1910, arrivi fino al 2024, l'ultimo film che inserisce la storia del Frank e della Nina. Credo che comunque nel frattempo ce ne siano stati altri, quindi aspetteremo un secondo volume o un'integrazione, e naturalmente passi appunto dal 1920 al 2020 per fare, insomma, sono 100 anni di cinema milanese. Quali sono, provando ad andare un po' a capitolo, le voci più o meno delle persone che hanno scritto, le abbiamo dette, poi ovviamente se vuoi tu puoi integrare, le foto, concordo, sono pazzesche, si vede che c'è una ricerca d'archivio veramente particolare, soprattutto sono fedeli, perché è difficile a volte sui libri riportare le foto così come sono in originale. Le tappe più importanti che hanno visto anche registi hollywoodiani venire a girare qua, quali, così, per qualche episodio e qualche zona di Milano che hai voglia di raccontare? Lo so che è impossibile, però proviamoci.
Ma sai, questa è una domandona da $1 milione, ovviamente. E le tappe, prima di tutto il fatto che Milano è stata per molto tempo la capitale, insomma, del cinema industriale, una cosa che noi non ci pensiamo. Che voi dite, vabbè, ma cos'è sto cinema industriale? È un cinema che le grandi industrie chiamavano dei giovani registi a produrre dei materiali che raccontassero la Edison e compagnia cantante, però probabilmente questi giovani registi poi si chiamavano Michelangelo Antonioni, per dire, no? E questo è stato un grande laboratorio, insomma, dell'immaginario, ma il più grosso dei laboratori dell'immaginario milanese, il primo lungometraggio a cartoni animati è stato fatto a Milano. Il più grosso laboratorio dell'immaginario nazionale, se Roma aveva il cinema, noi avevamo la pubblicità, Carosello, cioè, tutta la pubblicità e tutti i modi di dire che ancora oggi diciamo, no? Da Calimero, Piccolo e Nero, a Miguel su Semper Mi, a tutti si facevano a Milano.
Sì, e poi il cinema industriale a partire da Ermanno Olmi, c'è anche tutta quella parte.
Esatto, Olmi, che è poi è stato uno dei più straordinari narratori della nostra città. Ma poi anche, insomma, Milano è sempre stato nell'immaginario nazionale la città del cambiamento, la città delle trasformazioni, spesso le trasformazioni in un paese conservatore come l'Italia fanno paura. Milano era sempre quel due passi avanti che, e quindi era il luogo del boom economico e quindi faceva dei grattacieli, avevamo uno skyline inesistente nel resto d'Italia, e questo viene continuamente raccontato. Quindi ho detto prima la stazione centrale e il Duomo di Milano che sono i più ricorrenti, però anche sono molto ricorrenti i nuovi palazzi, i nuovi grattacieli che venivano costruiti negli anni 50 e 60, alcuni volevano tirarli giù, insomma, come nella Vita Agra di Rizzani, dal famoso libro, insomma, e però era appunto la città della modernità, e la modernità era positiva o negativa. L'ultimo, guarda, questa è una cosa molto interessante a cui non pensa mai nessuno, l'ultimo momento in cui nel mondo a livello pop l'Italia si è raccontata nel contemporaneo, cioè in presa diretta, è stato con Il poliziottesco dagli anni.
Ecco, esatto, infatti stavo proprio sfogliando quello e volevo arrivare a quello, perché è un poliziottesco che però in certi casi diventa anche politico. Perché molto, pensiamo a Piazza San Babila, il film in cui vengono riportati poi i crimini fascisti più attuali, però non quelli.
La grandezza di Carlo Rizzani, che era un regista romano, ma che era follemente innamorato di questa città, uno di quelli che l'ha raccontata nel migliore dei modi. E lui aveva involontariamente aveva aperto un genere che poi è esploso, appunto, dicevo, a livello globale, cioè quello che ha fatto Fernando Di Leo, i film di Fernando Di Leo sono diventati
Milano Calibro 9, questi film qui sì.
Esatto, no, dico di ispirazione a tutti i poliziotteschi, da quelli di Hong Kong fino ad arrivare a Quentin Tarantino. Non riusciamo neanche a immaginarla questa cosa, che sono film di culto nel resto del mondo. Tutto quello che è arrivato dopo nel cinema italiano è sempre un cinema della memoria. Quindi se pensi ai grandi Oscar che abbiamo avuto, raccontano sempre un passato, da Nuovo Cinema Paradiso a Mediterraneo, cioè è sempre, cioè non è l'Italia contemporanea del momento. Ecco, nel mondo. L'ultimo momento in cui l'Italia si è raccontata nella sua contemporaneità è stato proprio a Milano con Il poliziottesco, appunto, che Milano era diventato un brand, bisognava metterlo nei titoli, no? Milano spara, tutti questi, no? C'è Milano Calibro 9 e poi vabbè, appunto, le grandi sperimentazioni come quelle di Nichetti. C'è una bellissima articolata intervista, perché questo libro ha anche fatto di interviste, insomma, a Maurizio
Nichetti.
E così via. Insomma,
sì, che poi, curiosamente, hai visto, a proposito di metropolitane, stanno uscendo dai muri delle metropolitane le locandine dei suoi film degli anni '80, perché stanno ripulendo i muri e sono uscite alcune locandine dei film di Maurizio Nichetti degli anni '80. È surreale sta cosa, 80 e 90.
E poi è stata una città un po' sempre meno, purtroppo, una città di cinefili incalliti. Insomma, quando il cinema era al suo massimo splendore, il più alto numero di bigliettamento, di vendita di biglietti cinematografici era Milano. Se un film funzionava a Milano, funzionava nel resto della città, della nazione. Ma poi però avevamo anche l'Obras, cioè avevamo i Cineforum, avevamo una tradizione che veniva addirittura dagli anni 30, l'Attuada, Di Norisi, tutti i grandi registi che hanno fatto il loro successo a Roma erano milanesi.
Sì, tra l'altro c'è una tua cronistoria del cinema a Milano a partire dal 1896, il Circolo Fotografico di Milano con i fratelli Lumière, cioè l'unica cosa che si è potuta vedere in quell'anno ovviamente era quello, però poi vai avanti fino alla chiusura di cinema nel 2020 e a seguire. Appunto, sì, un po' sono questi, ma ci sono i primissimi, quelli 1920, il Cinema Colosseo che apre nel 1927.
Cinema monumentali addirittura, cioè proprio pensati per 2-3 mila persone, oggi qua quasi inimmaginabile. Pensa appunto a quello che è successo all'Odeon, la storia dell'Odeon sarebbe tutta da raccontare, ma tutto non si può dire, insomma, al telefono.
Sì, poi parli dell'incendio del Teatro Lirico nel 1938, come puoi notare sto sfogliando, sto facendo, perché all'inizio è impossibile da leggere dall'inizio alla fine, è da sfogliare e poi dedicare dei capitoli. C'è anche fare i cinema fra Roma e Milano, anche questo salto, perché anche i romani vengono poi a girare a Milano a costruire i loro set, è successo anche questo.
Sì, sì, sì.
Tu hai citato Lizzani, che poi, vabbè, però Lizzani poi anche con Genova, insomma, aveva anche, però pensa all'ultima notte di amore.
Esatto,
esatto. Anche quello rientra un po' tra il poliziottesco moderno.
Ancora una volta però è un cioè, c'è sempre il Duomo, due o tre cose, la stazione centrale.
Sì, però c'è quell'inizio pazzesco col drone che percorre tutta la città, sì, che è notevolissimo.
Ma io a Renato De Maria gliel'ho chiesto, no, che uno degli intervistati, che lui è un regista bolognese, diciamo, che è di stanza a Roma, però ha girato molto in Lombardia e a Milano. E ho detto, ma perché questa ricorrenza, c'è sempre il Duomo e la stazione centrale? Pensa che Totò, Peppino e la Malafemmina, gli unici esterni girati, tutto il resto sono interni fatti a Cinecittà, sono proprio il Duomo e la stazione centrale. E lui mi ha risposto in maniera proprio limpida, ma perché sono gli unici posti che sostanzialmente non sono mai cambiati in quella città. Se tu vuoi fare un film ambientato negli anni Ottanta, non puoi, a Milano è complicatissimo, perché tutto è già cambiato. Mentre tu sai che il Duomo e la stazione centrale sostanzialmente sono sempre le stesse, no? E questo è interessante come idea, cioè il fatto che nel resto d'Italia, se tu vuoi girare delle immagini ambientate negli anni 80, negli anni 90, lo puoi fare con tranquillità, a Milano non si può, è già cambiato tutto.
Beh, poi è passato di qua anche Ridley Scott, House of Gucci.
È passato Ridley Scott, ma è passato anche Martin Scorsese, ad esempio. Certo. Uno non ci pensa, ma ha fatto il film su Armani. Cioè sono passati dei grandi nomi, però insisto, la forza dell'autenticità del cinema milanese sta proprio in questo curioso filo rosso che raccontavo prima, cioè di questa umanità surreale che ha una base solida, insomma insisto, pensa che l'unico film strampalatissimo girato come protagonista da Dario Fo, appunto, neanche fa la posta da Lizzani, nessuno lo sa, ma è divertentissimo, in una Milano assurda e demenziale, dove tutti sembrava un incontro di ubriaconi, di amici ubriaconi che hanno deciso di fare insieme un film che sembra un Elsa Poppin, insomma, Lo Svitato, sto parlando dello Svitato. E da lì in poi c'è tutta una narrazione favolistica, appunto, Miracolo a Milano, pensa anche a quello, no? Che cos'è? Uno dei più bei straordinari omaggi alla nostra città, ci ricorda una cosa, che Milano è soprattutto stata nel Novecento una città popolare.
Infatti, no, ma poi c'è una cosa da dire, adesso, vabbè, in quei pochi mesi, il mese scorso è stato girato persino il Diavolo Veste Prada qui a Milano, perché ovviamente si parla di moda, però detto questo, è vero, si parla di Miracolo a Milano, dei film comunque del Novecento o fino al 1970 più o meno, in realtà poi Milano è stata ancora set, però nel 2020, insomma dal 2000 in avanti, forse è un po' più complicato e più costoso girare a Milano, c'è un po' un problema ancora non risolto con la Film Commission.
Enorme.
Ecco, appunto, perché allora era facile, adesso è così difficile?
Ma sai, allora, è difficile perché noi abbiamo, diciamo, le cose come stanno, una Film Commission delirante, che non ha capito il potenziale, come il biglietto da visita che sa essere un film nel mondo, insomma. Sostanzialmente il cinema italiano ha iniziato a scoprire l'esistenza del Piemonte e della Puglia perché hanno avuto due Film Commission attivissime. Pensa a quanti film sono stati girati nel Salento, eccetera. Non è che all'improvviso abbiamo scoperto un posto meraviglioso come la Puglia, c'è sempre stato quel posto meraviglioso, ma una Film Commission attiva o in Piemonte, io ho visto dei film dei blockbuster internazionali che quando arriva la spia internazionale in Italia non si ferma a Roma, ma si ferma a Torino, vedi La Mole Antonelliana.
Sì, ma anche il Friuli, la Sardegna, cioè insomma.
Esatto, si sanno muovere bene, hanno capito che questo crea anche un indotto economico, crei delle maestranze, crei insomma dei posti di lavoro. All'inizio magari arriva la troupe di Cinecittà perché mancano i tecnici, ma lentamente poi inizia a costruire intorno a queste opportunità dei posti di lavoro. Ecco, noi tutto questo non l'abbiamo fatto perché, parlandone appunto con Paolo Vari, regista cocciutamente milanese, cioè che vuole sempre da Famichimica in poi lavorare in questa città, lui dice il problema è che spesso girare a Milano diventa costosissimo, gli alberghi per la troupe, i ristoranti, cioè non c'è niente che disponga l'idea della
narrazione cinematografica, perché Gavende fai da ne, insomma, e bisogna spremere il limone tutto quanto. Ecco, questa è un'idea completamente sbagliata. Se ci fosse una partecipazione della politica, e soprattutto ovviamente la Fincommission è regionale, quindi della regione, ci fosse una partecipazione della politica a questo settore, insomma, industriale, avremmo un racconto del contemporaneo più immediato, più coerente e anche più numeroso. Insomma, alla fine la proporzione dei film che vengono girati a Roma, nulla da dire ovviamente, però insomma è 10 a 1, ma anche 40, 50 a 1. È imbarazzante, ma in tutta la nazione, intendo dire. Cioè, il racconto della nazione italiana è una vista in maniera un po' colonialista, cioè romanocentrica, il racconto dell'Emilia Romagna, cioè il personaggio, il bolognese è sempre un po' così, che pensa sempre a mangiare, è un po' gaudente, il veneto sembra sempre ubriaco, il calabrese sembra sempre altero e primitivo, no? Cioè, è il milanese sempre snob con l'R moscia. È un racconto falso della nostra nazione, che dovrebbe essere tutto riraccontato.
Gianni, ti ringrazio tantissimo. MM Milano's Movies, il grande libro sul cinema a Milano, che consiglio veramente di sfogliare e leggere, naturalmente, perché c'è tanto, appunto, interviste e testi. E About Cities è la casa editrice. Grazie per averci dedicato questo tempo e buone feste, buon cinema, naturalmente.
Grazie a tutti voi, buon panettone.
Ciao, buon cinema e panettone, visto i cinema e panettoni però non ci sono più.
Esatto.
Ciao, grazie.
Ciao.
E siamo arrivati alla fine di questo speciale dedicato al cinema, e film da vedere in sala, il cinema è anche da sfogliare, leggere e da conoscere, perché in effetti questo cinema milanese non è conosciuto appieno. Sono le 12:25 minuti, io vi rinnovo l'appuntamento per domani con Chassis dalle 14 alle 15. Domani è sabato, ci siamo un po' persi quei giorni, oggi è venerdì. La puntata di domani è dedicata in buona parte a un film che si chiama The Encampments, con un'intervista a Kay Pritzker, co-regista di questo documentario che racconta le proteste degli studenti e delle studentesse davanti alla Columbia University, con le tende dove hanno presidiato contro la presenza e le interferenze pro-Israele all'interno dell'università. Parleremo ancora di cinema italiano, dei film che hanno, così, insomma, che al cinema sono stati visti di più. Naturalmente tutto lo trovate in podcast sul sito di Radio Popolare o la pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Instagram Barb Sorrentini, dove metterò anche il libro, l'immagine di questo libro di cui abbiamo parlato. Vi saluto e vi auguro comunque buone feste e buon cinema, e ci sentiamo domani con Chassis alle 14. Ciao da Barbara Sorrentini.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milan e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo ma anche riprende il volo.
Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Perduta dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero.